35, un saluto a Victor dall'altra parte del telefono. Buongiorno Victor, ti facciamo fare il discorso di fine anno con due settimane abbondanti di anticipo rispetto al Quirinale, ci portiamo avanti con i tempi.
Grazie, e, buoni.
Sì, vabbè, insomma, è giusto dare a ognuno il suo ruolo, e tu ormai stai proseguendo verso le vette più alte. Comunque, a parte le mie stupidaggini, ora discorso di fine anno magari no, però ecco, questo era un po', voleva essere un invito a cercare di fare un po', come dire, chiudere o almeno tentare di chiudere una serie di fili che si sono aperti nel corso di quest'anno, ma che in qualche modo continuano ad essere aperti. Ovviamente rimane ancora questo grande rebus del governo nazionale, che ci sembra di capire non abbia fatto molti passi avanti dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti, e poi da lì a scalare quello che questo significa sui vari movimenti che si agitano a Barcellona, dove stai tu, e non solo. Ecco, anzitutto a che punto siamo per quanto riguarda la politica, quella con la P maiuscola?
Allora, siamo ancora in questa eterna fase di trattativa. La settimana scorsa il re ha dato l'incarico a Pedro Sanchez, l'ha designato come probabile primo ministro, quindi gli ha detto che deve un po' muovere per trovare gli accordi e gli appoggi necessari. Diciamo, a livello numerico, ricordando il risultato elettorale passato, è abbastanza chiaro che ci sarà bisogno di un sostegno, almeno di un'astensione da parte dei partiti indipendentisti catalani per poter permettere questo governo di coalizione con i partiti socialisti assieme al partito di Podemos. Quindi c'è tutta questa piccola e complessa negoziazione nel mentre. Si sono mosse alcune piccole cose, come ad esempio, giustamente un'oretta fa Pedro Sanchez ha chiamato Quintorra, quindi il futuro, probabile, possibile primo presidente del governo di coalizione spagnolo, ha chiamato il presidente della Generalità e hanno detto che sì, dovranno ritrovarsi per parlare, cercare di mettersi d'accordo. È una cosa interessante il fatto che Sanchez ha chiamato giustamente Quintorra dopo che il re gli ha detto che doveva un po' muoversi, essenzialmente perché durante tutte le settimane della grande mobilizzazione a seguito della sentenza del Tribunale Supremo ai leader indipendentisti, Sanchez aveva sempre una serie di problemi strutturali e non poteva assolutamente mai prendere il telefono e quindi parlare con Quintorra. Ora c'è un po' questo bisogno, questa necessità, e quindi diventa un pochettino più disposto a parlare. Ora è tutto molto nell'aria, alcuni parlano che magari prima di fine anno si riuscirà a trovare un possibile accordo, ma la cosa non è chiara, anche perché, diciamo, essenzialmente c'è il conflitto catalano in corso, quindi buona parte degli indipendentisti catalani che vorrebbero una risoluzione tanto alla repressione che sta colpendo manifestanti e rappresentanti dei movimenti sociali e politici, e dall'altra parte c'è la volontà di fare un governo spendendo zero sostanzialmente, senza cedere nulla agli indipendentisti catalani, e quindi ci si trova in questa situazione un po' d'impasse in cui la Terra Repubblicana, che è questo partito che darebbe il sostegno al governo di coalizione, chiede del dialogo, e i negoziatori dei partiti socialisti dicono che il dialogo ci sarà dopo che avranno votato, quindi sappiamo perfettamente che non ci sarà. È una situazione un po' d'impasse, però è anche abbastanza chiaro che sarà difficile trovare altre possibili soluzioni se non delle nuove elezioni, che quindi potrebbero dare un'ulteriore spinta alle destre, quindi un cambio abbastanza importante sulla direzione politica. Quindi questa è la politica a grande livello nazionale. A livello catalano ci sono stati, diciamo, dei piccoli passi che fanno capire un cambio di direzione che sta prendendo Esquerra Repubblicana. Giustamente ieri hanno approvato assieme i Comuns, quindi la declinazione catalana di Podemos, una parte di modificazione della legge finanziaria dell'anno seguente, in cui aumenteranno leggermente le tasse per le persone che guadagnano più di 90.000 euro, quindi delle fasce più abbienti, per cercare un pochettino di ridistribuire la situazione. Sono cose minime che però già fanno capire come in realtà c'è uno spostamento, diciamo, da parte dell'area di Esquerra Repubblicana a cercare di ampliare la base, unirsi un pochettino con i Comuns, quindi socialdemocratici di sinistra con qualche tendenza federalista, per cercare di vedere se si può avere poi una maggioranza, diciamo, reale sulla questione indipendenza, l'arco termine un pochino più lontano. È divertente, dal mio punto di vista, è curioso il fatto che essenzialmente c'è stato come un blocco per anni da parte di Sierra Repubblicana a queste stesse riforme della finanziaria, quando le proponeva la CUP, quindi la sinistra anticapitalista, quando in questo caso invece qualche numero in più lo danno, diciamo, con un pochino più moderati, diciamo, dalla sinistra federalista, fine federalista spagnola, la cosa diventa più tangibile. Quindi vediamo come il potere viene sempre quasi gestito nello stesso modo a livello catalano, con i vari cambi di faccia che avvengono. Questo è più o meno il quadro di quello che è successo in queste ultime due settimane a ridosso di Natale qui in Catalogna.
Senti, se questa è la situazione, però quanto è realistico pensare che diciamo gli indipendentisti moderati, come li chiamano alcuni giornalisti italiani, mettano la firma su un contratto in bianco come sarebbe quello del nuovo governo spagnolo, considerato che ci sono alcuni loro leader che stanno in carcere o comunque con gravissime accuse a carico?
Ma qui passa il tempo, più in realtà lo vedo come abbastanza fattibile, nel senso, la paura di un arrivo della destra si sta facendo così consistente dal fatto che non cambiano gli equilibri a livello interno catalano per poter muovere le cose, sembra come, diciamo, l'unica alternativa, o se non meno dentro la logica del male minore. Dipenderà da quello che riusciranno a fare, il tempo ancora ce n'è, perché probabilmente, secondo me, si arriverà a una votazione allo scadere del termine massimo, come era già successo quando la CUP cacciò parzialmente Artur Mas dalla presidenza della Generalità per poi mettere Puigdemont. Quindi molte cose si possono risolvere nella parte, diciamo, finale del termine, quando si può arrivare a nessun'altra situazione. È forse una mossa politicamente suicida? Può essere che sia un modo per smobilitare ulteriormente buona parte del settore indipendentista e generare così una sensazione di confusione su qual è la nuova fase politica che bisognerà, diciamo, affrontare, perché ora è abbastanza chiaro che con un livello di repressione così grosso, una immobilità da parte dello Stato spagnolo a cercare un qualche possibile dialogo per una risoluzione democratica, perché dentro il congresso del Partito Socialista Catalano si è ripreso a parlare del dobbiamo modificare lo statuto della Catalogna, che è la base, diciamo, del conflitto attuale, perché era già stato modificato dai socialisti e poi negato dallo Stato spagnolo. Quindi sembra c'è una marmotta anche su questo fronte. Diventa abbastanza complessa la situazione, perché non è possibile facilmente comprendere quali sono i posizionamenti dentro gli stessi partiti e qual è la strategia. È chiaro che Esquerra Repubblicana vuole in qualche modo ottenere l'egemonia culturale dentro l'area della Catalogna, quindi della Generalitat, e così facendo sta cercando di utilizzare il più peso possibile che ha a livello nazionale per diventare un pochettino il riferimento del contatto per la questione Catalogna-Stato spagnolo. È anche chiaro che il fatto che ci sono i leader alla prigione, dopo un po', è brutto da dire, però un po' così, vengono lasciati essenzialmente da parte. L'abbiamo visto anche con Puigdemont, che giustamente ieri ha avuto un processo, ha cercato di risolvere l'ordine di estradizione internazionale dal tribunale del Belgio, dove lui ora è attualmente residente, e la cosa si è sospesa fino a febbraio. Quindi quando qualcuno entra in prigione, quando qualcuno viene messo all'esilio, viene comunque lasciato da parte dalle dinamiche classiche della dialettica interna ai partiti, e poca cosa può fare. Poi attualmente lo scontro è all'interno di Catalogna tra Esquerra Repubblicana e Partito Democrata, quindi il PDeCAT. Si vede chiaramente che il PDeCAT sta un pochettino crollando. Esquerra Repubblicana sta cercando di recuperare di più, di diventare il nuovo riferimento. Poi vedremo cosa vorrà fare Esquerra Repubblicana, se aprire una nuova fase autonomista o riportare il dibattito sulla questione indipendentista, e così in pratica tradire il fatto che è repubblicano, indipendentista, di sinistra, cioè quant'altro. Però è una decisione loro che dovranno risolvere in qualche modo.
Senti, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno e anche, diciamo, tagliare le cose con l'accetta, potremmo dire o potremmo pensare che in qualche modo la sinistra repubblicana catalana sta prendendo lo spazio che fino a 20 anni fa era di Convergenza Unió, quindi diciamo delle formazioni catalaniste moderate, oppure siamo troppo estremisti in questo?
No, secondo me non è estremista, nel senso la sensazione che qui c'è è che l'area, diciamo, del centrodestra nazionalista catalano è tendenzialmente in recessione. Forse a livello di voti no, dovremmo vedere essenzialmente come va, però mi sembra che la concorrenza che prima la Schiera Repubblicana non riusciva a fare, ora la sta effettivamente facendo, quindi sarebbe un cambio abbastanza importante a livello soprattutto per me di narrativa. Si è sempre parlato di gli indipendentisti catalani come gente di destra, diciamo, i fascisti. Ora, se effettivamente l'egemonia culturale avrà un partito socialdemocratico, quindi sicuramente non è rivoluzionario, però con chiare tinte di sinistra, sarà interessante, perché poi oltretutto si allea con il partito di Ada Colau per firmare delle nuove leggi finanziarie. Cioè, sarà interessante vedere come si potrà giustificare questo posizionamento a destra degli indipendentisti catalani come male assoluto. Quindi c'è qualcosa di positivo dal mio punto di vista sul fatto che sia la Schiera Repubblicana che prende un pochettino le redini della questione. Il problema è che comunque anche la Schiera Repubblicana non ha mai avuto una fama, diciamo, di grande partito bravo a gestire le situazioni complesse. Okay? Quindi c'è una parte buona a livello di narrativa, c'è una parte non troppo positiva a livello pratico di gestione del conflitto. Vedremo.
Anche perché è più complessa di questa situazione, insomma, è difficile trovarle in giro. In tutto questo hai evocato la CUP, quindi diciamo la sinistra radicale catalanista. Da quel versante invece che cosa sta succedendo e come ci si approccia alla situazione attuale?
Beh, diciamo che essenzialmente, visto che il dialogo si sta svolgendo essenzialmente su due fronti, che è Partito Socialista, Podemos con il Schiera Repubblicana a livello nazionale, e non gestione, perché essenzialmente non si stanno approvando leggi, non si sta facendo granché a livello di generalità della Catalogna, quindi del governo catalano. La CUP si trova in una situazione, diciamo, un pochettino di isolamento, se non quasi auto-isolamento. Recentemente sta iniziando a tutta una serie di processi di dibattito interno per chiarire meglio qual è la nuova linea strategica, perché sono stati effettivamente loro quelli che hanno portato avanti egemonicamente tutta la questione del referendum e hanno portato, diciamo, la destra catalana a fare disobbedienza allo Stato spagnolo. Però si trova in una situazione in cui è un pochettino, diciamo, di reflusso, quindi di una visione un pochettino più interna per gestire meglio e chiarire cosa vuole fare, cosa non vuole fare. È chiaro che comunque con uno scenario in Catalogna in cui è presente però in maniera minoritaria, tutto si dibatte su altri ambiti partitici, la presenza che è anche a livello di medie di comunicazione, radio e quant'altro, scema. Quindi c'è anche questa dinamica, diciamo, del quarto potere che decide di intervistare molto di meno rappresentanti della CUP, vedendo che comunque gli equilibri che hanno e gli accordi fatti soprattutto tra Junts per Catalunya, quindi Partito Democratico nella lista in Catalogna, e Schiera Repubblicana, sono quasi abbastanza chiusi, quindi non era più quella grande, diciamo, alleanza di tutti i partiti indipendentisti del 2015-2017. Quindi questa è un pochettino la situazione che vive un pochettino in secondo piano.
Benissimo. Senti Victor, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere era relativa, diciamo, poi alla prossima questione che affronteremo con gli altri corrispondenti di oggi, ovvero sia le elezioni in Gran Bretagna di giovedì scorso, che ci hanno consegnato Boris Johnson, ma ci hanno consegnato anche delle situazioni molto effervescenti, per così dire, sia in Scozia sia in Irlanda del Nord, dove si è evocata la Catalogna più volte da quelle parti. Ecco, ti volevamo chiudere la corrispondenza di oggi chiedendoti qual è stata, almeno secondo te, diciamo, l'analisi e la rappresentazione che è stata data del voto britannico, e se in qualche modo sono state fatte queste analogie che a Edimburgo sono state fatte fra la situazione britannica e quella spagnola.
Diciamo che qui la la questione, la analisi sul voto sono state fatte in maniera, diciamo, abbastanza superficiale, perché non si è mai parlato in profondità di quello che sta succedendo nello stato britannico, nel territorio britannico, dal punto di vista tanto catalano come stato spagnolo. C'è stata un pochino una visione per la campagna che aveva fatto Corbyn, quindi con un interesse importante rispetto alle nuove linee comunicative che aveva aperto, però poi anche il risultato sta portando, diciamo, una nuova riflessione da parte di sinistra, nel senso la campagna ci sembrava bellissima, però poi i risultati sono questi, quindi vuol dire che c'è ancora qualcosa che noi non riusciamo a capire veramente in fondo. Sulla questione della Scozia, gli unici commenti essenziali sono stati: beh, speriamo che diventano loro indipendenti, che riconoscono la Catalogna, per sbloccare a livello internazionale la situazione. È chiaro che comunque è uno scenario che non è immediato, ma anzi richiederà un ciclo politico di un tot di anni almeno per poter avanzare. E poche cose in più sono state fatte, anche perché molte cose si stanno vedendo, diciamo, in maniera molto filtrata. Anche la Scozia è fortemente idealizzata, e chi ha fatto analogie sulle questioni differenti tra lo Stato spagnolo, la Catalogna e la Scozia, è stato essenzialmente i movimenti unionisti, che cercavano di dire per quale motivo la Scozia non è come la Catalogna, e quindi per quale motivo loro sono bravi, possono fare quello che vogliono, anche avere un partito nazionalista con una grandissima maggioranza, mentre invece i catalani sbagliano sì o sì. Quello l'ha fatto più che altro la stampa di unionista della destra spagnola, con articoli pubblicati su El Mundo, sulla questione. Però analisi un pochettino più complesse sulla questione non sono state assolutamente fatte, perché credo che la situazione un pochettino depressiva dello stallo politico che si porta in questi anni sulla questione non sta permettendo, diciamo, una comprensione profonda della realtà, tanto qui come fuori dai confini dello Stato spagnolo o dell'Unione Europea.
Neanche la disfida sulla rocca di Gibilterra è riuscita a accendere un po' gli animi?
No, ma cioè, quello solo sono momenti di punti di nazionalismo, che però sono come i flame su Twitter, hanno una durata abbastanza limitata. Non si va in più in profondità sulla questione.
Ho capito, lasciano un po' il tempo che trova.
Sì.
Va bene, Victor, che dire, ti ringraziamo moltissimo, ti auguriamo buone feste, se insomma non ci saranno scatafasci da qui al Capodanno, e ci risentiamo allora al prossimo anno per aggiornamenti, novità e quant'altro.